Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione ancora al tema che il Santo Padre sta affrontando nel corso delle udienze generali del mercoledì sul tema della la passione per l'evangelizzazione, lo zelo apostolico del credente. Abbiamo visto nelle precedenti trasmissioni molti aspetti di questa evangelizzazione, questa passione per l'apostolato che deve animare il cristiano. In particolare abbiamo visto come esso derivi dal battesimo, cioè come il compito di trasmettere la fede, di annunciare il Vangelo, non è un compito specifico all'interno della Chiesa di alcune categorie, i religiosi, i sacerdoti, eccetera, ma è un compito dei battezzati. Cioè, ricevendo il sacramento del battesimo, che anticamente si riceveva da adulti, al termine di un corso, di un lungo percorso di catecumenato, quando c'era una consapevolezza, quindi importante nell'adulto che lo riceveva, poi con il procedere dell'evangelizzazione, con la nascita delle comunità cristiane, della stessa cristianità, è valsa l'abitudine di battezzare i neonati, perché si facevano garanti della loro educazione alla fede, cioè di quel catecumenato che prima si riceveva per degli anni, si facevano garanti i genitori, i padrini o le madrine. Ma forse questo ha fatto dimenticare come il sacramento del battesimo comporti non solo la cancellazione dei peccati, ma anche l'ingresso nella comunità cristiana e quindi l'assunzione delle responsabilità che significano, che comporta il diventare cristiani, cioè diventare parte attiva della Chiesa. La Chiesa non è fatta soltanto dalla gerarchia o dai consacrati, eccetera, ma da tutti i battezzati, e tutti i battezzati, ciascuno poi nel loro ambito specifico di vita, hanno il compito di testimoniare la fede, di annunciare il Vangelo, come si suol dire, di fare apostolato. Questo non è un dato scontato, diciamo così, è una conquista, diciamo così, avvenuta nell'ultimo secolo, nel corso del Novecento in modo particolare, 800 e 900, quando si è verificato il processo di scristianizzazione dei paesi, degli antichi paesi della cristianità occidentale e anche orientale, ma soprattutto della civiltà occidentale, e che ha comportato come la Chiesa sia diventata una minoranza e quindi non, le istituzioni non fossero più istituzioni come poteva essere prima in una società cristiana, in qualche modo riconducibili al cristianesimo. A partire dalla Rivoluzione francese nell'Ottocento, nel Novecento, la Chiesa diventa una minoranza e il laicato si pone sempre di più il problema di come essere cristiani, cioè di come fare a vivere la fede in un contesto sociale e politico che non riconosce più nell'ambito pubblico alla fede, alla religione, alla Chiesa un ruolo pubblico, appunto, ma tende la cultura dominante, le istituzioni tendono, poi con alti e bassi, non è uguale in tutti i paesi la situazione, e non è uguale in tutte le stagioni di questi 2 secoli, l'Ottocento e il Novecento, ma tendenzialmente la cultura dominante, cioè la cultura liberale o poi quella marxista, socialista, comunista, tendono a o emarginare o addirittura, come nei regimi totalitari, a perseguitare la fede. A ridurre la Chiesa o nell'ambito appunto della sfera privata o addirittura così a impedire quasi la presenza pubblica del cristianesimo. E questo fa sì che nascano i movimenti cattolici, i movimenti del laicato cattolico, che hanno un compito specifico, quello di vivere la fede, di testimoniarla, di riportare alla fede le persone che l'hanno perduta, che diciamo così nei primi nell'Ottocento, ancora nella prima metà del Novecento, ma ancora per tutto il Novecento, sono uomini e donne che sono diciamo stati attratti da altre ideologie e che quindi hanno rifiutato il cristianesimo. E questo comporta una contrapposizione, uno scontro, ma anche una forma di apostolato che comporta un'apologetica, cioè una difesa della fede dalle critiche che le vengono portate da parte delle ideologie. Oggi, finita l'epoca delle ideologie con la caduta del muro di Berlino, con l'epoca, vivendo dentro l'epoca del relativismo, che come diceva Benedetto XVI è una forma di dogmatismo, cioè l'imposizione di un dogma, cioè del dogma che la verità non esiste, che la religione è pericolosa, che ogni individuo ha la sua verità, che tutto è uguale e che affermare o ricercare la verità è pericoloso perché può creare forme di intolleranza, di fanatismo, eccetera. Oggi, che non viviamo più nell'epoca delle ideologie forti, la necessità di una testimonianza e di un apostolato è ancora maggiore perché spesso non incontriamo persone che non hanno la fede perché si sono invaghite di altre ideologie, ma incontriamo persone che non hanno la fede perché non l'hanno mai ricevuta, magari non l'hanno mai ricevuta in modo adeguato, oppure perché provengono da altre religioni. In seguito al grande processo migratorio che caratterizza un po' gli ultimi 20-30 anni dell'Europa e che ha fatto sì che entrassero all'interno dei confini del nostro paese, ma in modo particolare uomini e donne che professano altre religioni, o perché provengono dall'Oriente e sono buddisti, o perché provengono dall'Oriente e sono di religione cristiana ortodossa, oppure perché provengono dal sud del mondo, dall'Africa, e professano e sono musulmani. Ora, tutto questo, cioè, è certamente un grande problema, come leggiamo tutti i giorni, è un problema anzitutto di vite che si perdono, che muoiono. È un problema di ordine pubblico, è un problema di inculturazione di queste persone che vengono con un'altra cultura, con un'altra religione, quindi è un problema di convivenza, è un problema di creare delle situazioni armoniche, no? Fra le diverse comunità, i diversi modi di vivere, eccetera. Però è anche una grande opportunità, perché cioè l'opportunità che queste persone hanno di incontrare il Vangelo, di incontrare uomini che possano, il problema è che lo facciano, insomma, che testimonino loro l'esistenza non soltanto di Cristo, della salvezza, del Vangelo, ma anche di un'altra cultura, di un altro modo di vivere, eccetera. E quindi Santo Padre in queste catechesi, in queste udienze generali, ha dedicato molto tempo a questa, presentandoci dei modelli, anzitutto dicendoci il battesimo è, il sacramento del battesimo comporta l'impegno alla testimonianza della fede e quindi all'apostolato. Ha poi esaminato il modello per eccellenza che è il Signore Gesù come modello di apostolo, come uomo, come figlio di Dio, ma uomo che prega, che quindi per prima cosa cerca di fare la volontà del Padre e cerca di trasmettere agli uomini quello che ha ricevuto, quello che riceve dal Padre. E poi uomo che si dedica completamente al prossimo, per aiutarlo se è ammalato, se è povero, per illuminarlo se è confuso, se sta cercando la verità, per guarirlo se è ammalato, eccetera. Dopodiché, nelle altre udienze, il Papa ha affrontato i documenti del Concilio Vaticano II, alcuni dei quali sono specificamente dedicati all'apostolato dei laici. L'apostolato dei laici è spiegato nella Apostolica Mactuositatem, che è uno dei documenti del Concilio Vaticano II, sull'animazione cristiana dell'ordine temporale. Il compito del laico, che non è lo stesso del prete, del sacerdote, è quello di animare cristianamente l'ordine temporale, cioè di portare il Vangelo dentro la vita del mondo, di far diventare cultura la fede, di consacrare il mondo. Paolo VI dedicò nel 1968 un discorso bellissimo alla consecratio mundi, cioè alla trasformazione del mondo un giardino, un posto, un luogo dove sia più facile, più semplice, più accessibile la fede, più visibile. E questo comporta il lavoro dei laici. Come si fa a consacrare il mondo? Si trasforma la propria famiglia, la propria comunità, il proprio ambiente, il proprio luogo di lavoro, la propria classe, le proprie relazioni di amicizia, professionali, eccetera, in un ambiente impregnato di Vangelo, impregnato di Cristo. Questa è la consacrazione del mondo. Si fa attività economica, professionale, si fa attività politica, culturale, cercando di rispettare e valorizzare il più possibile la verità sull'uomo che è scritta nel Vangelo, nell'insegnamento della Chiesa e nella natura, che noi vediamo nella natura, nella creazione, cioè Dio ci ha parlato anche attraverso appunto l'ordine naturale che lui ha creato. E dunque consacrare il mondo significa creare delle relazioni anche stabili, non solo fra le persone, ma fra le persone e le realtà temporali, quindi la politica, l'economia, la cultura, eccetera, dove sia più facile, più visibile, più credibile la proposta cristiana. E questo è il compito specifico del laico. I documenti del Concilio, dicevo l'Apostolica Mactuositatem, ma poi possiamo ricordare il capitolo quarto della Lumen Gentium dedicato alla figura del laico, E poi tanti altri documenti successivi, in particolare la bellissima esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II, la Christi Fidelis Laici, che parla specificamente della vocazione del laicato. Questa sera il Papa ci presenta la figura di un testimone, a cui dedicherà anche un'altra udienza, quella che farà mercoledì prossimo, cioè domani. Ed è la figura di San Paolo. Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico, cominciamo oggi a guardare ad alcune figure che in modi e tempi diversi hanno dato testimonianza esemplare di che cosa vuol dire passione per il Vangelo. E il primo testimone è naturalmente l'Apostolo Paolo, a lui vorrei dedicare due catechesi. La storia di Paolo di Tarso è emblematica su questo argomento. Nel primo capitolo della lettera ai Galati, così come nella narrazione degli Atti degli Apostoli, possiamo rilevare che il suo zelo per il Vangelo appare dopo la sua conversione e prende il posto del suo precedente zelo per il giudaismo. Era un uomo zelante per la legge di Mosè e per il giudaismo. E dopo la conversione questo zelo continua, ma per proclamare, per predicare Gesù Cristo. Cioè, noi negli Atti degli Apostoli vediamo questa figura di uomo, di ebreo, che crede di dover servire la sua religione, la sua fede, perseguitando coloro che, i cristiani appunto, ritiene degli eretici, delle persone che se si crescessero e si sviluppassero metterebbero a rischio l'esistenza stessa di Israele. Poi succede quello che succede, che adesso poi il Papa ricorda, no? E Paolo si converte. Tarso diventa Saulo, diventa Paolo. E diventa Paolo, ma non perde lo zelo, non perde questa passione che lo anima, semplicemente la mette al servizio di Cristo. Paolo era un innamorato di Gesù. Saulo, che era il primo nome di Paolo, era già zelante. Ma Cristo converte il suo zelo dalla legge al Vangelo. La legge era la legge di Mosè, ovviamente. Il suo slancio prima voleva distruggere la Chiesa, poi invece la costruisce. Ci possiamo domandare che cosa è successo, che succede dalla distruzione alla costruzione? Che cosa è cambiato in Paolo? In che senso il suo zelo, il suo slancio per la gloria di Dio è stato trasformato? E qui il Papa ci porta a fare un ragionamento, una riflessione molto importante. Non si tratta di un fatto soltanto, scusate, non si tratta di un fatto soltanto intellettuale, dottrinale, cioè non è che Paolo cambia dottrina, anche certo, piano piano viene educato, formato attraverso il contatto con gli altri apostoli, con chi aveva vissuto con Gesù, viene trasformato e capisce, comprende, lo si comprende poi dalle sue lettere. Le sue lettere sono anche teologicamente molto importanti, fondate, eccetera. Paolo diventa un uomo anche di studio, un apostolo, certamente un missionario, ma uno anche che si capisce che ha approfondito e molto la fede che ha ricevuto. E questo è certamente una cosa che c'è, cioè Paolo dice cose diverse da quelle che diceva prima, ovviamente, però Il Papa ci fa notare come quello che trasforma Paolo, che trasforma Saulo in Paolo, è l'incontro con Gesù. Perché è l'incontro con Gesù che cambia il suo cuore. E quindi gli fa poi assumere tutta una serie di decisioni, tra cui quella per un lungo periodo di tempo di tornare a Tarso, la sua terra, a studiare, a capire, a pregare, a riflettere. Infatti andrà a riprenderlo Barnaba e per un periodo di tempo i due faranno apostolato insieme, cioè gireranno, diciamo così, il mondo insieme, perché Paolo era ritornato a casa, diciamo così. E aveva passato lunghi anni a confermarsi nella fede, a crescere. Non ci viene detto come, con chi, attraverso quali sarebbe molto utile anche capire e conoscere queste cose, non ci viene detto attraverso quali modalità. Ma è certo che quando Barnaba lo trova e partono per i primi viaggi missionari, Paolo diventerà l'apostolo delle genti, cioè l'apostolo che si rivolgerà ai pagani, non soltanto che porterà la fede in Gesù Cristo, che la offrirà ai pagani, non soltanto come alcuni apostoli credevano che si sarebbe dovuto fare, non soltanto agli ebrei. Ma si capisce che lui nel frattempo, in tutto quel periodo, che non so quanto sia stato lungo, è entrato dentro il mistero di Cristo. San Tommaso d'Aquino, ci dice il Papa, insegna che la passione dal punto di vista morale non è né buona né cattiva. Il suo uso virtuoso la rende moralmente buona. Il peccato la rende cattiva. Cioè, San Tommaso d'Aquino ci dice una cosa importante, cioè la passione, se la usiamo per il bene è buona, se la usiamo per il male è cattiva. Il modello del cristiano non è il cristiano cupo, amorfo, sempre chiuso in se stesso, che non dice mai nulla, che non sente mai nulla, al contrario. Cioè, il cristiano è pieno di passione per Cristo. Non può, come dice San Paolo, non può non comunicare Cristo, non può non trasmettere quello che ha ricevuto. Non può non dire al mondo, agli uomini che incontra, la bellezza di essere cristiani. La bellezza che segue all'incontro e alla trasformazione che segue l'incontro con Cristo. E se ci mette, e più passione ci mette, più questa passione è positiva. Nel caso di Paolo, ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o una convinzione, è stato l'incontro con il Signore risorto, quell'incontro che avviene, come si dice, mentre lui sta andando a Damasco per chiedere il permesso alla sinagoga di poter perseguitare i cristiani anche a Damasco, che si erano rifugiati a Damasco. È stato l'incontro col Signore risorto, non dimenticate questo, quello che cambia una vita è l'incontro con il Signore, dice il Papa. E questo incontro è stato per Saulo l'incontro con il Signore risorto che ha trasformato tutto il suo essere. L'umanità di Paolo, la sua passione per Dio e la sua gloria non viene annientata, ma viene trasformata. Viene convertita dallo Spirito Santo. L'unico che può cambiare i nostri cuori è lo Spirito Santo. È così per ogni aspetto della sua vita. Proprio come succede nell'Eucaristia, il pane e il vino non scompaiono, ma diventano il corpo e il sangue di Cristo. È bello questa immagine, no? Quando noi riceviamo la Santa Eucaristia, riceviamo un pezzo di pane, o beviamo, cioè, o lo intingiamo in un calice di vino. Eppure dentro quel vino e dentro quel pane, o meglio, quel pane e quel vino sono il corpo e il sangue di Cristo. Quindi questa immagine, lo zelo di Paolo rimane, dice il Papa, ma diventa lo zelo di Cristo. L'apostolo, il vero apostolo, probabilmente è un modello che si è incarnato soltanto in Cristo, che non è incarnabile perfettamente, ma bisogna attendere a essere. Il vero apostolo è quello che lascia passare Cristo come un vetro lascia passare i raggi del sole. Cioè che ci mette nulla di suo se non questa forza, questa passione, questa capacità per essere tramite dell'annuncio, del messaggio di Cristo. Il Signore lo si serve con la nostra umanità, con le nostre prerogative, le nostre caratteristiche, ma ciò che cambia tutto non è un'idea, bensì la vita vera e propria, come dice lo stesso Paolo. Se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. L'incontro con Gesù Cristo ti cambia da dentro, ti fa un'altra persona. Se uno è in Cristo è una nuova creatura, questo è il senso di essere una nuova creatura. Diventare cristiano non è un maquillage che ti cambia la faccia. Se tu sei cristiano ti cambia il cuore, ma se tu sei cristiano di apparenza, questo non va. I cristiani di maquillage non vanno. Il vero cambiamento è del cuore. E questo è successo a Paolo. La passione per il Vangelo non è una questione di comprensione o di studi, che pure servono, ma non la generano. Significa piuttosto ripercorrere quella stessa esperienza di caduta e resurrezione che Saulo, Paolo visse e che è all'origine della trasfigurazione del suo slancio apostolico. Che cosa significa questo passaggio? Certamente quando una persona si converte, perché incontra Gesù, e poi ha bisogno di studiare, a maggior ragione nel nostro tempo. Ha bisogno di studiare la dottrina della fede. San José Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei, diceva che oggi, non so se in altre epoche, ma lui diceva oggi, certamente un'ora di studio equivale a un'ora di preghiera. Perché? Perché la nostra fede non sia un sentire soltanto, sia una fede solida. Come dice bene Benedetto XVI, una fede razionale, una fede ragionevole. Cioè una fede che tenta di rispondere a tutte le domande dell'uomo, consapevole che la rivelazione di Cristo si fonda su dei misteri, in particolare i due misteri della fede, no? Che sono: io non posso dimostrare l'unità e la trinità di Dio o la divinità di Cristo. Queste verità mi sono rivelate, sono misteri che sono superiori alle capacità della nostra ragione, che ci vengono rivelati, ma il resto, quello che è contenuto nel catechismo della Chiesa Cattolica, per esempio, quello che è contenuto nella tradizione, quello che è contenuto nella stessa Sacra Scrittura, che io devo leggere come se leggessi, perché in realtà è così, la parola di Dio, ma poi devo anche come dire, formarmi attraverso questa parola e attraverso la tradizione, cioè attraverso la trasmissione della fede che da 2000 anni ininterrottamente avviene all'interno della Chiesa attraverso il Magistero, attraverso i padri della Chiesa, i dottori della Chiesa, i santi, cioè tutta quella trasmissione della fede che ininterrottamente ci permette oggi di dire: noi siamo cristiani, ma siamo cristiani perché siamo i figli di una lunghissima storia. Poi ciascuna generazione deve dire di sì, cioè deve incontrare, ogni uomo deve incontrare Cristo nella preghiera, nella contemplazione, nella vita, perché se no rimane appunto una fede astratta, tradizionale, abitudinaria, eccetera. Una volta fatto questo incontro bisogna studiare, anche perché bisogna, come dice San Pietro, rendere ragione della speranza che è in noi. Tu sei cristiano, ti vedono, vedono come vivi e ti cominceranno a fare delle domande. Ma perché vai a messa? Che cos'è la messa? Perché hai ricevuto il battesimo? Che cos'è il battesimo? Perché fai la comunione? Che cos'è la comunione? Che cos'è la Chiesa? Che cos'è il Papa? Perché bisogna obbedire? Allora, tutte queste cose sono le modalità attraverso le quali la fede viene testimoniata e trasmessa, e poi magari accolta anche, se Dio vuole. Quindi bisogna studiare, il Papa lo dice bene, serve studiare, però quello che io trasmetto non può essere soltanto il contenuto di un insegnamento. Ho bisogno di quello perché parlo e parlando al mio prossimo, quando mi chiede, devo rispondere quello che la Chiesa insegna a proposito delle domande che mi vengono fatte. Quindi sono importanti le catechesi, stiamo leggendo una catechesi. Però giustamente il Papa dice quello che cambia il cuore dell'uomo, che lo fa diventare un apostolo pieno di zelo, pieno di fervore, pieno di desiderio di comunicare all'incontro con Cristo. E così è stato per Paolo. Tu puoi studiare tutta la teologia che vuoi, puoi studiare la Bibbia, tutto quello, eppure diventare un ateo o un mondano. No? C'è sempre l'esempio i demoni conoscono perfettamente l'insegnamento di Cristo. Non hanno dubbi, non sono eretici, sono ortodossi, non hanno dubbi sulla fede come ce li abbiamo noi uomini. Poi magari invitano le persone all'eresia, allo scisma, a rompere la comunione, a dire cose false, ma loro conoscono perfettamente la verità, perché sono intelligenti, sono angeli. Quindi non basta quello, cioè uno può conoscere perfettamente a memoria la Bibbia, la parola di Dio, ma se non crede che è Dio che parla attraverso quelle parole, vale poco, non è una questione di studi. E nella storia, dice il Papa, ci sono stati tanti teologi atei, cioè tanti esperti di religione, ma non religiosi. Studiare serve, ma non genera la nuova vita di grazia. Infatti, come dice Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, autore degli esercizi spirituali, dice proprio all'interno degli esercizi spirituali, appunto detti di Sant'Ignazio: non il molto sapere sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e il gustare le cose internamente. Cioè non è perché io so tante cose che la mia anima è felice. La mia anima è felice se gusto le cose che dico, Cioè, se le sento mie, se sono dentro al mio cuore, se le contemplo, se ci credo, se mi cambiano la vita, se mi fanno diventare migliore. Si tratta delle cose che ti cambiano dentro, che ti fanno sapere un'altra cosa, gustare un'altra cosa. Ognuno di noi pensi a questo, io sono un religioso, va bene, io prego, sì, io cerco di osservare i comandamenti, sì. Ma dov'è Gesù nella tua vita? Ah no, io faccio le cose che comanda la Chiesa, ma Gesù dov'è? Hai incontrato Gesù, hai parlato con Gesù. Tu prendi il Vangelo o parli con Gesù, ti ricordi chi è Gesù? E questa è una cosa che ci manca tante volte. Quando entra Gesù nella tua vita, come è entrato nella vita di Paolo, Gesù entra e cambia tutto. Tante volte abbiamo sentito commenti sulla gente, ma guarda quell'altro, che era un disgraziato e adesso è un uomo buono, una donna buona. Chi lo ha cambiato? Gesù. Ha trovato Gesù. La tua vita che è cristiana è cambiata? No, più o meno sì. Se non è entrato Gesù nella tua vita non è cambiata. Tu puoi essere cristiano di fuori soltanto. No. Deve entrare Gesù e questo ti cambia e questo è successo a Paolo. Bisogna trovare Gesù e per questo Paolo diceva l'amore di Cristo ci spinge, quello che ti porta avanti. Lo stesso cambiamento è capitato a tutti i santi che quando hanno trovato Gesù sono andati avanti. Allora, che cosa significa? Questo. Dove ci vuole portare il Papa con queste suggestioni? E ci vuole portare là dove dobbiamo arrivare tutti, se vogliamo arrivare. Cioè diventare una cosa sola con Gesù. Gesù è il modello, Gesù è il capo, Gesù è il figlio di Dio fatto uomo. Gesù entra dentro la nostra vita attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera. E se noi lo lasciamo entrare, ci trasforma. Questo è molto importante, soprattutto per quelli. Come tutti, non è che io sia diverso, tentano di, vorrebbero fare apostolato, diciamo così, ma vorrebbero fare il loro apostolato, cioè quello che a loro sembra giusto, sembra. E qui spesso si confonde l'apostolato con la diffusione di se stessi. Magari anche cose buone, anzi spesso cose buone, sub specie boni, ma spesso le tentazioni più profonde, più gravi, sono quelle che avvengono appunto sub specie boni, sotto il modello dell'angelo di luce, cioè sotto una tentazione che si presenta come una spinta a fare una cosa teoricamente buona. Ma che non è magari quella che vuole Gesù, che vuole Cristo da noi. Quindi è molto delicato questo passaggio. Intanto perché è molto difficile trovare persone che vogliano veramente fare apostolato. Che significa, cosa significa fare apostolato? Significa realizzare il Vangelo, dice chi mi ama. Osserva i miei comandamenti. Chi mi ama prende la sua croce e mi segue. Chi mi ama rinuncia a se stesso per fare la mia volontà, o meglio, per fare la volontà del Padre. Cioè chi mi ama rinuncia a se stesso. Chi ama la propria vita la perderà. Chi è disposto a perdere la propria vita per amore di Dio, la troverà. E e riceverà 100 volte di più. È chiaro che se tu aiuti gli altri, aiuti Dio, Dio aiuta te. Magari risolvendoti dei problemi, perché tu hai messo la tua disponibilità a fare la volontà di Dio. Però attenzione anche qui. È sempre necessario confrontarsi con qualcuno e confrontarsi con la Chiesa per non fare la nostra volontà. E come facciamo a non fare la nostra volontà? E appunto, dicevo, bisogna confrontarsi con qualcuno, bisogna chiedere a qualcuno di testimoniare in qualche modo se quello che noi riteniamo di dover fare è quello che veramente Dio ti chiede. E poi seguire molto la Chiesa, per non sbagliare, per non fare la propria volontà, ma quella di Dio, certamente il modo più semplice è quello di obbedire nella Chiesa, di stare nella Chiesa, cioè di prendere sul serio il magistero della Chiesa. Perché il magistero dice tante cose. Non entra evidentemente nelle situazioni particolari dei popoli o tantomeno delle singole persone, però ci dà delle indicazioni generali sui temi da privilegiare, sulla strada da seguire, sui giudizi che dobbiamo dare a proposito di certe cose, eccetera. E quindi seguire quello è certamente il modo più cristiano di rinunciare alla propria volontà per fare la volontà di Dio che si manifesta, si palesa attraverso il magistero della Chiesa, cioè l'insegnamento dei papi, dei vescovi in comunione col Papa. Continuando nella lettura, il Santo Padre dice, possiamo fare un'ulteriore riflessione sul cambiamento che avviene in Paolo, il quale da persecutore diventò apostolo di Cristo. Notiamo che in lui si verifica una specie di paradosso. Infatti, finché lui si ritiene giusto davanti a Dio, allora si sente autorizzato a perseguitare, ad arrestare, a uccidere, come nel caso di Stefano. Ma quando, illuminato dal Signore risorto, scopre di essere stato un bestemmiatore e un violento, così dice di se stesso, io sono stato un bestemmiatore e un violento, allora incomincia a essere davvero capace di amare. Anche questa è una riflessione importante. Cioè, non dimentichiamoci mai che Paolo è quello che materialmente non uccide il primo martire cristiano, Stefano. Però ci raccontano gli Atti degli Apostoli che coloro che lo lapidano, che lapidano Stefano, depongono i mantelli ai piedi di un uomo chiamato Saulo. Evidentemente questo cosa vuol dire? Vuol dire che non solo che Saulo approvava, ma in qualche modo loro riconoscevano la sua autorità e rimandavano a lui il gesto, l'omicidio che stavano compiendo. Quindi, quando dice di se stesso sono stato un bestemmiatore e un violento, dice il vero, dice quello che è avvenuto nella sua vita. E poi cambia. E mentre prima, dice il Papa, mentre prima si sentiva autorizzato a perseguitare, ad arrestare, cioè dice, sono io che so come stanno le cose. Poi cambia, poi si converte, poi riconosce le sue colpe. Cioè è anche l'immagine, no? Che viene descritta, con cui viene descritta la sua conversione, no? Gli rimane accecato dopo l'incontro con Gesù, che gli chiede: ma perché mi perseguiti? E soltanto dopo un po' di tempo, un po' di giorni, quando riceve il battesimo, gli cadono le squame dagli occhi che gli impedivano di vedere, perché vede la verità. Perché prima era accecato, accecato dall'odio, accecato dall'errore. Poi vede la verità, vede Cristo e capisce. E cambia, cambia il suo cuore innanzitutto. Questa è la strada, dice il Papa. Se uno di noi dice: ah, grazie Signore, perché io sono una persona buona, io faccio le cose buone, non faccio peccati grossi. No, questa, dice il Papa, non è una buona strada. Se siamo convinti di questo, rifacciamo l'esame di coscienza. Cioè, se diciamo: ma io faccio del bene, tutto sommato, sono un buon cristiano, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non va nella direzione giusta. Perché è una strada, dice il Papa, di autosufficienza. È una strada che non ti giustifica. Ti fa un cattolico elegante, dice il Papa, ma un cattolico elegante non è un cattolico santo, è elegante, che è un'altra cosa. Il vero cattolico, il vero cristiano, è quello che riceve Gesù dentro, che cambia il cuore. Questa è la domanda che faccio a tutti voi oggi. Il Papa, da buon gesuita, è molto ignaziano. E fa domande, no? Chi ha fatto gli esercizi di Sant'Ignazio sa quante volte Ignazio negli esercizi ci chiede di fare: ma tu che cosa fai per Cristo che è morto per te? Siamo nella Settimana Santa. Gesù sta per essere crocifisso, sta per essere inchiodato alla croce, sta per essere incoronato di spine, sta per essere flagellato, sputato, umiliato. E tu che cosa fai per lui? Perché tutte queste cose lui le fa per te, cioè le ha fatte per te e le continua a fare in qualche modo, perché cioè, non è che la passione è un episodio concluso, certo è un episodio concluso storicamente, ma si ripete misteriosamente per l'eternità, in quanto con quel sacrificio Gesù si è caricato i peccati di tutti gli uomini, di tutte le epoche, di tutto il mondo, quindi quelli che c'erano già stati, ma anche quelli che sarebbero stati commessi successivamente. Quindi in qualche modo Gesù è incrociato, è crocifisso ancora oggi, perché quel gesto si ripete, no? Come si ripete il sacrificio realmente nella vita della Chiesa, la celebrazione della Santa Messa. Il vero cattolico, il vero cristiano è quello che riceve Gesù dentro, che cambia il cuore. Questa è la domanda che faccio a tutti voi oggi. Cosa significa Gesù per me? L'ho lasciato entrare nel cuore o soltanto lo tengo a portata di mano, ma che non venga tanto dentro? Che cosa significa? E beh, quella paura che abbiamo che Gesù ci chieda di fare quelle cose che noi non siamo disposti a fare, che per noi sono troppo, che non vorremmo mai. O ci dia quelle croci che ci fanno paura, che ci fanno spavento. E allora noi stiamo, come dire, defilati. E non è questo cristiano giusto. Il cristiano giusto è quello che dice: io ci sono, adsum, io sono presente. Dimmi che cosa devo fare. E sempre di più, anche questo Ignazio è maestro negli esercizi. Ad maiorem Dei gloria, per la maggior gloria, sempre di più. Sempre quel di più che non deve diventare, che anche qui bisogna stare molto attenti, cioè non deve diventare le cose che scelgo io di fare. Confrontatevi sempre, ma questa generosità, questa disponibilità, questo alzare la mano, dire ma io ci sono, io ci provo. Io non mi tiro indietro, questo è il cattolico. Mi sono lasciato cambiare da lui, o soltanto Gesù è un'idea, una teologia che va avanti. Questo è lo zelo. Quando uno trova Gesù sente il fuoco e come Paolo deve predicare Gesù, deve parlare di Gesù, deve aiutare la gente, deve fare cose buone. Quando uno trova l'idea di Gesù rimane un ideologo del cristianesimo e questo non salva, perché soltanto Gesù ci salva, se tu lo hai incontrato e gli hai aperto la porta del tuo cuore. L'idea di Gesù non ti salva, il Signore ci aiuti a trovare Gesù, a incontrare Gesù e che questo Gesù da dentro ci cambi la vita e ci aiuti ad aiutare gli altri. E io risponderò alle vostre chiamate. Pronto?
Buonasera professore, sono
Buonasera.
Silvana e chiamo dalla Basilicata. Lei stasera ha parlato di testimonianza, di apostolato, come infatti ha detto il Papa, seminare la dottrina della Chiesa. Ma io voglio sottolineare una cosa, che purtroppo noi cattolici cristiani siamo capaci di essere testimoni con l'esempio, anche se non sempre, perché non sempre siamo capaci di andare controcorrente. Ma io credo che con l'apostolato non siamo bravi. Certo, non voglio generalizzare, ma secondo me il cattolico cristiano non ha una formazione completa sulla dottrina, sulla parola di Dio, tale da formare coloro che non conoscono o sono lontani da Cristo, cioè è capace di dare risposte a coloro che ci pongono dei quesiti sulla fede. Cioè non possiamo avere questa presunzione se non ci formiamo su particolari tematiche che ci vengono poste. La ringrazio e l'ascolto per radio.
Sì, ma io sono d'accordo con lei, cioè certamente questa è una carenza molto grave che affligge le nostre comunità da molto tempo, anche perché è invalso negli ultimi decenni un'abitudine sbagliata di ritenere inutile la dottrina, di ridurre il cristianesimo a un'esperienza, a un sentire. E questo ha portato alla svalutazione della formazione. Noi abbiamo a disposizione degli strumenti formidabili come il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è un gioiello fatto dalla Chiesa, dalla massima espressione della Chiesa, il Papa, i cardinali, i vescovi che l'hanno, diciamo, messo insieme, è durato anni di lavoro. È un catechismo universale, soltanto due volte nella storia di 2000 anni la Chiesa ha fatto un catechismo universale, dopo il Concilio di Trento e dopo il Vaticano II, che è questo. Eppure non lo usiamo. È rarissimo trovare una parrocchia dove si studi il catechismo. Per esempio, si usi il catechismo della Chiesa Cattolica per formare i catechisti. quali spesso non sono formati e quindi non formano a loro volta, perché non vengono preparati, non vengono riempiti di questa dottrina, di questa cultura, di questo insegnamento, di cui la Chiesa è piena, la Chiesa è maestra. Allora, quando no, noi dobbiamo testimoniare, dobbiamo annunciare Gesù Cristo, non è la dottrina che salva, ma è il Figlio di Dio, è il suo sacrificio. Però quando una persona incontra Cristo, quando si innamora di Cristo, poi giustamente ci viene a chiedere, ma adesso che cosa devo fare? Che cosa devo credere? E noi gli spieghiamo il credo. Oppure lo abituiamo a ripetere come dei pappagalli, credo, la professione di fede che magari diciamo a messa la domenica, poi non siamo in grado di spiegare che cosa significa quello che diciamo. Cos'è la Chiesa? Cos'è perché Dio è uno e trino? Certo, non posso spiegare qualcosa che è un mistero, ma posso spiegarne la possibilità, la non irrazionalità. Devo spiegargli la storia della Chiesa, che è la storia della salvezza, o no? Perché se questo non avviene, come dice giustamente lei, i cristiani saranno deboli, incapaci di rispondere, non sapranno che cosa dire, che cosa trasmettere. Pronto? Pronto?
Pronto?
Prego, prego signora. Da
Sì, sono
dove
Franca della
chiama?
provincia di Messina. Della provincia di
Sì.
Messina.
Mi dica.
Io vorrei fare apostolato ai giovani, soprattutto. E mi viene facile dire non fumate, non giocate, non donne, non alcol. Questo mi viene facile. Parlare, poi dico andate a messa la domenica, ma poi non mi viene facile perché loro non mi. Diciamo, non mi metto a mio agio di dire qualcosa sulla religione. Anche che dicono alcuni sì, che vanno a messa, alcuni che praticano, però non trovo, diciamo, un'apertura fra me e loro che io potessi un po' spiegare di più sulla religione. Cosa posso fare come apostolato io per iniziare allora a spiegare che la religione, quella
Ma
che
dove
ci
li
dà
incontra questi
pace e
giovani? Dove
gioia?
li incontra? Dove li
Lungo
incontra?
il mare, vengono la domenica a massa d'estate, c'è un'invasione di giovani di tutti questi paesini.
E beh, certo, in quella circostanza lì non è facilissimo. Intanto, secondo me, bisogna parlare a uno per uno o a gruppi ristretti, cioè è difficile parlare quando sono tutti insieme, magari un po' ubriachi, un po' distratti. Bisogna trovare delle occasioni nelle quali parlare a piccoli gruppi, ma anche a uno, perché poi uno può convincerne altri. Si tratta di individuare quello giusto, quello che ha più capacità di essere un leader e quindi di influenzare gli altri. Cioè, il suggerimento è questo qui, non parlare tutti insieme, è difficile. Parlare a quelli che magari si conoscono di più, a piccoli gruppi, in circostanze dove li si possono incontrare, cioè un posto alla scuola, la parrocchia se ci vanno, le associazioni, i movimenti, le squadre sportive, cioè tutte le occasioni sono buone, certamente non è che se io mi metto a parlare a centinaia di ragazzi sul lungomare, forse lo faceva, anzi lo faceva Gesù, ma insomma. Noi non siamo così, non abbiamo questi doni, quindi dobbiamo trovare delle modalità più realistiche. Ecco. Bene, abbiamo fatto l'ultima udienza generale, quella del 29 marzo su San Paolo, il Papa domani credo che continuerà, e quindi io vi auguro buona Pasqua perché siamo ormai nella settimana santa, Ci vedremo dopo Pasqua e continueremo, o a Dio piacendo, continueremo queste udienze sull'apostolato, sulla passione per l'evangelizzazione. Ancora auguri e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.